Studio Eleonora Dall'Ovo e Rainbow Tellers.
Un saluto a tutti e a tutte quante. In diretta dallo studio 2 di Radio Popolare, siete sulle frequenze radio 107 e 6. Ovviamente sono qua questa sera in diretta, Eleonora Dall'Ovo, per voi, per parlare di cultura e letteratura LGBTQ, ovvero lesbica, gay, transgender e queer. Allora, questa sera parleremo con Pier Cesare Notaro, curatore del blog Il Grande Colibrì e del progetto MOI, Musulmani Omosessuali in Italia. Parleremo con lui, che è appunto curatore di questa rubrica, Anna Mitli, Io sono come me, storie di persone queer di fede islamica e notizie soprattutto che arrivano dai paesi arabo-musulmani e sparsi nel mondo. Parlerà delle persecuzioni che stanno avvenendo in Nigeria e nei confronti delle persone omosessuali. Farò una piccola parentesi anche sulla Grecia. E poi avremo Paola Guazzo, curatrice della rubrica Viaggi e Miraggi, che presenterà a testa alta un ebook fresco fresco di rete che affronterà il tema del coming out lesbico attraverso quattro storie nostrane. Ovviamente se ci volete chiamare dovete fare diretta @popolarenetwork.it per scrivere, oppure telefonare 02 33 00 1001. Se volete mandare i vostri messaggi commentando questa trasmissione oppure quello che stiamo appunto dicendo, sempre 331 62 14 013. Allora, io direi di partire subito con il brano portato a Sanremo da Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi, che racconta di un uomo che si sente donna, rinchiuso in un corpo sbagliato, e che è stato un omaggio davvero interessante a tutte le persone discriminate. Diciamo che è stata una canzone bellissima e fuori dagli schemi, ma poiché Sanremo è Sanremo, diciamo che la canzone di Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi è arrivata ultima. Diciamo che ce lo aspettavamo nella prassi italiana, in una kermesse come Sanremo, che deve dare sicurezza e senso patriottico macista. Diciamo sì, c'è stata Concita Wurst, che tuttavia insomma Conti non ha trattato davvero bene, si vedeva che era in imbarazzo. E così insomma, chi ha vinto? Ha vinto quel trio scadente che si chiama Il Volo, che ha cantato una canzone molto sentimentalista, gastronomica, Il Vero Amore, o Io Ti Amo, adesso non mi ricordo bene. So che diceva tutte le cose che non accadono in una relazione, anzi che non debbono accadere in una relazione amorosa, ovvero promettersi infinità d'amore ma invece essere presenti. Ma non voglio andare oltre, io voglio ascoltare Io sono una finestra, un brano raffinato sia come testo, come arrangiamento e soprattutto un'esibizione molto intensa che c'è stata a Sanremo. Il video bellissimo lo potete trovare sulla nostra pagina Facebook l'altro martedì, e io direi di ascoltarci. Grazie di Michele e Mauro Coruzzi, ultimi a Sanremo, primi come bellezza di canzone. Io sono una finestra.
Io sono una finestra velata di vapore in questa notte gelida, deserta ed incolore. Rispecchia la finestra la carne e le emozioni di me che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce l'appiccicoso errore di chi non capisce, eppure si riflette un'ombra che è la mia, un'ombra di rossetto contro l'ipocrisia.
Io non so mai chi sono, eppure sono io, anche se oltre il vetro per me non c'è mai un Dio. Ma questo qui è il mio corpo, perché cangiante strano, di donna dentro un uomo eppure essere.
Sfogliando le parole di questa età corriva, divento moralismo e fantasia lasciva, crisalide perenne costretta in mezzo al guado, mi specchio alla finestra e sono mio malgrado.
Io non so mai chi sono, io sono per la gente, coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo, comunque essere umano. Io non so mai chi sono, eppure sono e vivo, più del pregiudizio che scortica cattivo. Quando spio il mio corpo che si riflette piano, non c'è una donna o un uomo, solo un essere umano.
Sono una finestra che aspetta che il vapore svanisca come un sogno.
Grazie di Michele. Mauro Coruzzi, la storia di un uomo che si sente donna, rinchiuso in un corpo che non si sente proprio, ultimi arrivati a Sanremo. E diciamo, va bene, noi ce l'aspettavamo e adesso diamo un po' di buone notizie, notizie che ci fanno sperare in meglio anche in Italia. Martedì scorso, dopo giornate di dispute con la Corte Suprema degli Stati Uniti, l'Alabama è diventato il 37esimo stato americano che consente le nozze tra due persone dello stesso sesso. Un forte passo avanti per uno degli stati più conservatori dei paesi del Nord America, nel quale la maggior parte delle persone nel corso del 2006 era contraria a tale liberalizzazione. Tuttavia, diciamo che c'è un po' di confusione all'interno dell'Alabama, sono molte le divisioni che non si placano. Diciamo che le grandi città come Birmingham, Montgomery e Asheville consentono i matrimoni, mentre i centri piccoli hanno addirittura chiuso i tribunali. Vedete un po' voi, ma è già iniziato il percorso, la legge va rispettata e quindi si è aperta una strada e una porta che non si può più richiudere. E ora una buona notizia da Treviso: la COP si è fatta notare per un gesto basato sul rispetto delle differenze nei riguardi di una coppia di mamme omosessuali. Infatti, cosa è successo? Nel grande magazzino di fiera a due passi di Treviso veniva promossa una tessera della COP per nuove coppie di genitori, e a un certo punto sono state fermate queste due mamme dicendo: vi vediamo con vostra figlia, volete la tessera? E Daniela e Francesca, madri adottive di un bambino di 3 mesi, insomma, sono rimaste lì un attimo confuse. Hanno detto: no, guardate, sì sì, noi siamo una coppia lesbica, questo è nostro figlio, però noi non siamo sposate, e soprattutto non so, forse è solo per le coppie etero. E loro hanno detto, quelli della COP: no, voi avete diritto come le altre coppie, visto che avete un figlio, al 10% di sconto sulla spesa, e anzi ci lascia un po' stupiti che voi vi stupiate, che la COP eccetera eccetera. Insomma, erano tutti contenti, una storia a lieto fine, quindi diciamo che se la politica non cambia in Italia, ovvero non c'è ancora una legge che riconosca le unioni di fatto, le coppie di fatto omosessuali, beh, invece diciamo la realtà di tutti i giorni invece comincia a farlo. 21:13, ora ci ascoltiamo un brano musicale che amo molto. Si tratta di Take Me to Church di Ozier, che continua a spopolare nelle classifiche straniere e italiane. Una canzone che parla di omofobia e che potete ovviamente trovare il video sul nostro sulla nostra pagina Facebook. She's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine. ritorniamo in studio 21:17, parliamo di culture, siamo in collegamento con Pier Cesare Notaro, curatore del blog Il Grande Colibrì, ma soprattutto curatore di Anna Mitli. Io sono come me, storie di persone queer di fede islamica e notizie di attualità dal mondo. Buonasera Pier Cesare.
Buonasera.
Allora, questa sera ci porti in Nigeria. Hai scelto questo stato dell'Africa per diversi motivi. Vuoi raccontarci perché?
È lo stato di cui finalmente si sta iniziando a parlare per le stragi compiute da Boko Haram, di cui tutti finalmente iniziamo a sentire parlare anche dai principali media, dai giornali, dai telegiornali, dopo tantissimo disinteresse. Come ben sappiamo, appunto, nel nord-est del paese la setta Boko Haram, di ispirazione islamista, sta compiendo stragi, uccidendo la popolazione con dei massacri che non hanno pari nel resto del mondo in questo momento. La situazione in Nigeria è particolarmente tesa, tanto è vero che oltre a, appunto, le azioni di Boko Haram, a queste si sovrappone il periodo di campagna elettorale per le elezioni presidenziali che dovevano tenersi il 14 febbraio e che sono state rinviate proprio per queste violenze al 28 marzo. Come sappiamo bene, la battaglia contro Boko Haram, che non è ovviamente solo militare, finora è fallita miseramente, anche e soprattutto per colpa della corruzione assolutamente onnipresente nella politica nigeriana e nell'apparato militare, che riceve continuamente enormi cifre che spariscono poi nelle tasche di generali e di altri membri dell'esercito. In questa situazione di grandi tensioni, viene da dire ovviamente, purtroppo si cerca un capo espiatorio e molto spesso il capo espiatorio sono le persone LGBT. I principali sfidanti di questa delle elezioni che si terranno il 28 sono Goodluck Jonathan, che è l'attuale presidente cristiano, noto oltre che appunto per la sua corruzione, per il totale disinteresse che ha dimostrato finora per il nord del paese a maggioranza musulmana, è noto anche per aver approvato delle leggi che penalizzano ulteriormente le persone omosessuali. In un paese in cui era già previsto il carcere per numerosi anni per chi appunto avesse rapporti omosessuali, è stata introdotta questa legge assurda che commina ulteriori 14 anni di carcere per chi celebri delle nozze tra persone dello stesso sesso. D'altra parte, il suo principale sfidante, Muhammadu Buhari, non è sicuramente un personaggio molto più raccomandabile. È un ex generale, è stato dittatore militare per 2 anni nel paese, ha compiuto numerosissime violazioni dei diritti umani e è espressione di un'interpretazione dell'Islam che certo non è progressista. Quindi, insomma, o vincerà di nuovo l'attuale presidente, che non è sicuramente amico delle persone LGBT, o vincerà uno sfidante che è nemico tanto quanto, appunto, Black Jonathan. In tutto questo poi troviamo, appunto, come dire, il terzo incomodo, che non è candidato alle elezioni, Abubakar Tau, il leader della setta Boko Haram, che appunto anche lui sta diffondendo un'idea dell'Islam estremamente restrittiva, estremamente fondamentalista e in cui, insomma, la religione viene ridotta a semplice motivo di assassinio e di sterminio generalizzato. Shekau è un personaggio che è arrivato a dire che, ad esempio, la democrazia è peggio dell'omosessualità, insomma, quindi dà per scontato che l'omosessualità sia una delle cose più terribili al mondo e pone la democrazia addirittura al di sotto di questo abominio, insomma.
Senti, tu sul tuo sito, il quale curi, ilgrandecolibri.com, hai messo hai pubblicato una notizia dove parli di due ragazzi che sono stati arrestati. Ecco, in Nigeria e in Uganda comunque ci sono forme di resistenza, forme di atteggiamenti che cercano comunque di resistere di fronte a queste persecuzioni. Due ragazzi che si stavano unendo in un resort.
Sì, diciamo che è una notizia alquanto bizzarra, insomma. C'era una festa, a quanto sembra di compleanno, tra adolescenti e la polizia è intervenuta per arrestare una dozzina di ragazzi, tra cui due presunti sposi, accusandoli appunto di star celebrando un matrimonio gay.
Che assolutamente non è vero, voglio dire, stavano forse festeggiando.
Assolutamente improbabile.
Certo.
In ogni caso, questo arresto sarebbe avvenuto dopo un'attività di spionaggio di 4 giorni, cioè in tutto il gran casino del nord della Nigeria, la polizia spreca 4 giorni di spionaggio per arrestare dei presunti omosessuali adolescenti.
Questo dimostra il clima in cui si vive una persona omosessuale, è il clima in cui vive di terrore, completamente di terrore,
sì,
e di non protezione.
E dimostra come in realtà la volontà sia quella di sviare assolutamente l'opinione pubblica dalla corruzione, dall'inefficienza, certo, del potere, andando a cercare dei capri espiatori. Lo dimostra anche l'aumento notevole di arresti che sono avvenuti soprattutto nel nord, maggioranza musulmana del paese, fortemente influenzato dalle spinte dell'islamismo peggiore dal nord. Nel nord, in teoria, la legge prevede anche la pena di morte per le persone omosessuali, ma finora, per fortuna, questa legge non è stata mai applicata. D'altra parte, nel sud, la maggioranza cristiana, abbiamo invece l'influenza delle chiese fondamentaliste, soprattutto chiese evangeliche fondamentaliste, che rende la situazione altrettanto pesante. Ultimamente sui giornali nigeriani, ad esempio, sono uscite due notizie che fanno riflettere. A Lagos un 61enne omosessuale sarebbe stato scoperto mentre accarezzava in maniera troppo intima un ragazzino e gli offriva dei soldi per sesso, e sarebbe stato preso a bastonate e ridotto quasi in fin di vita. È una notizia sulla quale io non metterei la mano sul fuoco, cioè non sembra davvero certa, però dimostra come, insomma, ci sia una campagna stampa anche da questo punto di vista di accanimento nei confronti degli omosessuali, quindi vengono additati come persone da cui stare attenti, come sostanzialmente dei pedofili, e il fatto che questa persona sia stata quasi uccisa non viene presentata in maniera negativa, ma anzi come un se lo meritava, insomma. Dall'altra parte, su Facebook, un attivista nigeriano che è andato in onda per motivi di sicurezza ha pubblicato la foto in cui dava un bacio al suo fidanzato, e questa notizia è stata ripresa da numerosi media in Nigeria con commenti molto negativi, spesso anche offensivi, volgari. Sono arrivate anche delle minacce di morte, quindi tra il nord e il sud, molto spesso in conflitto, esiste però questa comunanza di volontà di additare gli omosessuali come il vero pericolo per uno Stato che invece ha ben altre situazioni gravi da affrontare. Nonostante questo, poi succede che qualcuno cerchi di porre resistenza, ma sono notizie veramente molto 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 rare. Tra questi c'è ad esempio lo scrittore Kenny Brandmose, che ha rivelato di essere HIV positivo e omosessuale, creando un po' di dibattito, certo, sulla situazione.
Senti, cambiamo completamente argomento, parliamo di Grecia, parliamo di Alexis Tsipras, che ha vinto poco tempo fa le elezioni. La sappiamo che la Grecia, insieme all'Italia, è uno degli ultimi paesi a riconoscere le coppie di fatto, le unioni civili, le coppie di fatto omosessuali. Pensi, cosa sta succedendo? C'è la possibilità che loro arrivino prima di noi nel riconoscere i diritti per le persone, le coppie omosessuali?
Abbiamo una situazione un po' paradossale, nel senso, se pensiamo all'Italia, abbiamo un governo che potrebbe collaborare con un Parlamento in cui teoricamente la maggioranza è a favore del riconoscimento delle unioni omosessuali e in cui fino ad adesso non abbiamo visto assolutamente nessun passo avanti concretamente, e invece un altro paese come la Grecia in cui un solo partito, cioè Syriza di Alexis Tsipras, ha davvero fatto campagna elettorale a favore delle unioni omosessuali, promettendo, in caso in cui avesse raggiunto la maggioranza, di approvare anche i matrimoni con pari diritti rispetto alle coppie eterosessuali, in cui appunto sappiamo nelle elezioni Syriza non ha ottenuto la maggioranza dei seggi, pur avvicinandosi molto, quindi non ha la maggioranza per approvare il matrimonio, però si sta battendo comunque per riuscire ad approvare almeno delle unioni civili. L'alleanza con i greci indipendenti, che sono un partito di destra populista, aveva fatto pensare che ci fosse il rischio che invece proprio di diritti per le persone LGBT non se ne parlasse neppure per questa legislatura in Grecia. In realtà questi timori sono stati dissipati dal ministro della giustizia greco Paraskevopoulos, che ha assolutamente garantito al Parlamento che la Grecia approverà delle unioni civili. Non si tratta ovviamente del matrimonio come promesso in campagna elettorale, ma è un po' inevitabile, insomma, se ci fosse stata una maggioranza parlamentare una proposta del genere sarebbe potuta passare. I numeri non ci sono, ma c'è comunque un governo che vuole cercare di ottenere tutto quello che può ottenere, nonostante appunto su questi temi sia in minoranza, e quindi sembra proprio una buona notizia.
Certo, è una buona notizia. A questo punto ovviamente non la ponevo come se fosse una gara, il primo che arriva assolutamente festeggeremo, tuttavia se noi davvero rimaniamo gli ultimi, forse, cosa dici Pier Cesare, il movimento omosessuale due domande se le deve porre.
Sì, anche quattro, diciamo.
Ok, senti, vuoi aggiungere qualcos'altro di notizie che arrivano dal mondo? Hai, se vuoi, ancora due minuti, oppure ci salutiamo e ti dedico una canzone di Joe Grant. Dimmi tu.
Sì, l'unica cosa che davvero ci terrei a dire è quasi un appello alle persone che sono interessate appunto a diritti eccetera eccetera, fate molta attenzione quando condividete del materiale che viene dallo Stato Islamico, dall'organizzazione terrorista Stato Islamico. Si tratta di materiale di propaganda che va gestito in maniera molto molto accurata, quindi sappiamo che recentemente sono state pubblicate da molti siti delle fotografie di omosessuali, presunti omosessuali uccisi dall'organizzazione. Quando condividiamo queste informazioni facciamolo con attenzione, perché appunto stiamo giocando con materiale che nasce proprio per fare propaganda per alcune idee, quindi cautela quando facciamo queste cose.
Ti ringraziamo, seguiremo il tuo consiglio, andremo subito a controllare allora quella notizia che avevamo pubblicato di un omosessuale gettato dalla finestra dall'ISIS, forse ti riferisce a quello che ha fatto molto discutere la rete?
Sì, ci sono state delle informazioni su appunto una persona buttata da un palazzo, su una persona che è stata crocifissa. Quando le immagini sono studiate appositamente per essere condivise in rete, è giusto dare le informazioni, è forse meno giusto darle nel modo, nei tempi, nelle modalità che vuole un'associazione, un'organizzazione terroristica che sa gestire molto bene l'informazione. Dovremmo essere appunto anche noi capaci di gestirla, e magari anche e soprattutto fare attenzione alle informazioni quando arrivano, anche quando non ci sono immagini coerenti, cioè quando abbiamo pubblicato ad esempio la notizia che alcune persone transessuali erano state uccise impiccandole dai seni, non c'erano immagini drammatiche. Praticamente nessun media LGBT in Italia e né media non LGBT ha riportato la notizia. Forse dovremmo stare attenti alle notizie per quello che sono e non solo per la loro capacità di scioccare semplicemente il nostro pubblico, certo. Esattamente.
Grazie Pier Cesare Notaro, curatore del sito Il Grande Colibrì e non solo, della nostra rubrica Anna Mitli. Un buona fine settimana e grazie, ciao.
Grazie, buonasera, ciao.
Lilies of the Valley, gigli della valle, tratto da Pina Bausch, il documentario di Wim Wenders. Allora, dalla Nigeria e dalla Grecia passiamo alla letteratura. È con noi Paola Guazzo, curatrice della rubrica Viaggi Miraggi. Buonasera Paola.
Ciao, buonasera a tutti e tutte e a tutte con l'asterisco naturalmente.
Ovviamente non manchiamo nella giustizia del riconoscimento dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere. Questa sera ci presenti un ebook fresco di rete. Di che cosa si tratta?
Allora, fresco di rete, è un ebook, lo trovate pubblicato dalla Green Books Edizioni e quindi sul web, disponibile anche su Amazon e altri siti. è un libro di coming out. Poi discuteremo se questa definizione sia appropriata totalmente o se bisognerebbe inventare un altro termine che renda un po' più conto di una dimensione narrativa, perché un conto è un coming out di Tiziano Ferro su Vanity Fair, un conto invece è un coming out travagliato in cui si racconta la storia della propria vita come se fosse un racconto, e secondo me c'è una certa differenza perché c'è anche un processo di coscienza diverso. E a questo libro hanno partecipato la sottoscritta, quindi mi faccio volgarmente pubblicità, spero che questo sia concesso. No?
Certo, cara, quando ci sei tu non è pubblicità, ci sia cultura.
Va bene, quindi ci sono altri contributi molto interessanti di Lidia Borghi Sagone, di Manuela Menolascina e di Michela Pagarini, che forse qualche milanese conosce perché lavora anche con la Casa delle Donne di Milano.
Esatto.
Ha scritto anche un ebook di racconti che si chiama Nuda, molto interessanti racconti erotici.
Allora, quattro storie di coming out lesbico e quattro storie di coming out lesbico che è tutto italiano, diciamo.
Tutto italiano e in gran parte genovese, tra l'altro, qualcosa di cui sono fiera perché da quando sono tornata a stare qua noto che c'è un impinto diverso e mi si scusi di nuovo la botta di egocentrismo. Naturalmente questa è la serata, non so perché, sento la primavera, no, a parte gli scherzi. Lidia Borghi Sagone è ligure e Manuela Menolascina è venuta da poco a stare in Liguria, e poi c'è Michela Pagarini che è milanese, quindi Manuela Menolascina fa un pochino un trait d'union perché è di origine barese, quindi abbiamo anche una rappresentanza del sud, ecco, se vogliamo ragionare per aree geografiche. E Loredana Filicelli invece credo stia nel centro Italia. Lei ha scritto una interessante postfazione che rende abbastanza conto di anche di un certo valore letterario all'interno dei racconti che sono stati fatti. Questo è sempre una soddisfazione comunque.
Sì, certo. Diciamo che è un libro nuovo per l'Italia, nel senso che oggi come oggi le lesbiche ancora fanno fatica a fare coming out, però diciamo che se questo libro fosse apparso negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra o in Germania, sarebbe, scusa se te lo dico, un libro un po' datato, diciamolo. Invece in Italia oggi è ancora una fonte di ispirazione al coming out ed è una novità. Ne vogliamo parlare di questa cosa?
Sono anche d'accordo su
Paola, perché
cosa.
Il tuo
anche
nome c'è perché tu sei una delle poche che è nota e ha deciso come me di essere nota e anche essere visibile. Non si capisce se siamo note perché siamo visibili o visibili perché siamo note, non si capisce.
Il bove e la gallina, secondo me le due cose sono collegate. No, no. Speriamo anche di essere note perché diamo un po' di valore a quello che facciamo.
Sì.
Che direi che è una cosa bella. Come diceva Audre Lorde, non era previsto che sopravvivessimo.
Esatto.
Quindi va bene. E citiamo anche Giuna Vance, che dice che la vostra vita non è veramente vostra finché non ve la siete inventata. E mi piace molto. Perché sicuramente abbiamo qualche difficoltà in più a vivere la nostra sessualità all'interno di un mondo che è quello dominato recentemente da Di Nolfi, Costanza Meriano, le Sentinelle, se non altro a livello di immagine, perché poi penso che il sociale in realtà sia andato molto avanti in Italia. Quindi il discorso che tu fai è giusto, però io penso anche, intanto un racconto ha sempre valore perché anche il coming out di una lesbica degli Stati Uniti, pensiamo a Ellen Page, ecco, se lei avesse espresso se stessa attraverso una narrazione, io avrei comunque valutato la profondità della forma espressiva comunque, al di là di questo. È vero che sociologicamente siamo indietro, comunque che ci sono molte censure e che quindi questo libro in effetti sembra una novità perché le lesbiche italiane non sono abituate ad esprimersi, perché si inventano fidanzati inesistenti, perché fanno una vita di stenti spesso dal punto di vista dell'espressione di sé. Questa è una realtà oggettiva secondo me, e ti dirò anche molto più pervasiva di quello che immaginassi. Quando frequenti quelle che non hanno la nostra immensa fortuna di essere politicizzate, ti rendi conto un po' di come sono le situazioni. Magari su Brenda stanno ore e ore a chattare dicendo un sacco di, mi si perdono il termine, porcate, ma quando si tratta di tirarsi fuori da questa melma, e non parlo della melma sessuale ovviamente, ma parlo della melma dell'invisibilità, non hanno nessuna voglia di farlo, pensano che non convenga loro.
E questo
è un po' immorale, mi permetto.
Ecco, diciamo che tu poco tempo fa hai postato di una famosa poeta italiana che ha fatto 3 anni fa il coming out, e questo è stato anche poco riportato, per così dire, dai media, per così dire, LGBT. Una notizia che è importante perché vogliamo citare il nome di questa poetessa che tu...
Patrizia Cavalli.
Un'icona, esatto.
Ed è la poetessa italiana per eccellenza, certo, in questo periodo, secondo me.
Ecco, beh, perché Patrizia, diciamo, è stato
il suo lesbismo,
sì,
nelle poesie.
Sì, questo noi lo sappiamo, infatti è molto amata dalle lesbiche, però perché diciamo il movimento culturale lesbico ha dato poca importanza a questo, se non solo tu, a questo fatto?
Ma io adesso ti posso dire, lei è una figura molto amata ma anche di nicchia, ha questa specie di allure di sacralità collegato alla sua poesia, peraltro molto divertenti anche, perché ci sono tutti i nostri documentari fisici dentro le sue poesie. In parte è vero che lei non ha mai, si capiva benissimo che erano donne quelle a cui dedicava le poesie, non ha mai fatto misteri attraverso diciamo il mezzo della poesia, però questa intervista a Repubblica, che mi pare sia uscita, io credo, 2 anni e mezzo fa, adesso non vorrei sbagliare, è molto esplicita, perché lei parla dei suoi amori con donne in modo molto tranquillo. Ecco, forse quello che non è stato recepito dal movimento, in parte non è stato recepito per dei motivi giusti, nel senso che lei non si è mai impegnata per perorare anche un discorso che non fosse solo discorso dei diritti, ma fosse un discorso della visibilità, che forse è più importante.
Ascolta, Paola, tu pensi che se ci fossero più coming out da parte di star, di persone importanti, attrici, cantanti che vediamo in TV italiane, tu pensi che sarebbe più facile il coming out per le donne italiane?
Sì, secondo me sì, anche perché vedi che c'è un codice, cioè non so, adesso io non ho visto Sanremo, ecco, non mi sono piegata tanto.
Beh, però c'erano, non posso dire i nomi ovviamente, se no, certo.
Ecco. No, certo, hanno notato comunque tutta una serie di codici di comportamento che sicuramente non sono codici etero. Anche stando sul palco, che sarebbe forse il luogo della censura estrema, vengono fuori delle cose. E poi noi un po' ce ne accorgiamo, un po', sai, come tam tam tra di noi si sanno molte cose. Ma sai, ci sono anche degli esponenti del PD che hanno avuto grossi incarichi, PD di sinistra, adesso non voglio fare nomi, che non hanno fatto coming out, per delle ragioni probabilmente visibili, ecco. Io adesso penso, non voglio fare outing a nessuno, non è una mia pratica.
Torniamo a testa alta, allora. Sì, ho capito, e il sottotesto è già chiaro. Ritorniamo a testa alta. Tra poco sarà presentato dove?
A Palazzo Ducale a Genova, nella sala Liguria.
Ci vuoi
è una sala di questo palazzo centrale nella città, perché in Piazza dei Ferrari, il luogo dove dovevano manifestare le sentinelle, ma c'è stata talmente tanta mobilitazione a Genova che le sentinelle hanno scelto un altro luogo vicino alla questura. Questa è una grande vittoria del movimento genovese, la voglio citare nella trasmissione, perché è la prima volta in cui loro rinunciano a prendersi il centro di una città e si spostano. Questa è stata una cosa che mi ha dato molta gioia. Palazzo Ducale, centro della città, cioè adesso c'è anche la mostra di Frida Kahlo, per chi conosce Genova è abbastanza facile da riconoscere, in Piazza dei Ferrari, alle ore 18 di venerdì, questo venerdì che è il 20.
Quindi e venerdì 20
la blogger Marta Traverso che ci presenterà, e ha scritto un'interessante recensione anche sul sito di mentelocale.it, anche lei è lesbica e fa parte abbastanza di questo gruppo di lavoro che abbiamo organizzato prima della presentazione, perché poi la cosa anche più bella, secondo me, sono le relazioni che nascono tra le persone che lavorano insieme a qualche progetto. Penso che questa è una cosa bella del nostro movimento, è un nostro patrimonio,
è una nostra ricchezza,
una cosa che io ho vissuto nel tempo. Poi ci sono anche gli scatti, come tutte le cose, no? Cioè, nel senso, però è quello che fa la forza, ed è anche la cosa che chi non fa coming out non riesce mai ad sperimentare, questa specie di flusso emotivo che c'è tra le persone che condividono delle pratiche comuni.
Grazie. Paola Guazzo ci ha presentato A testa alta, un libro che parla di coming out lesbico attraverso quattro storie nostrane. Sarà presentato venerdì prossimo a Genova, Palazzo Ducale, hai detto alle 18:30?
Io le 18, poi lo sai, magari sì, ci sarà un pochino di tempo prima, ma sarà una cosa importante perché è nel centro della città, è la prima presentazione e speriamo che questa cosa abbia piano piano anche un rilievo nazionale, perché è importante dirsi, ecco, questa è la cosa fondamentale.
Benissimo, tutte le informazioni le potrete trovare sulla pagina dell'altro martedì, la pagina Facebook, oppure vuoi darci due posti dove possiamo trovare il libro e vedere qualcosa in anteprima? Due siti web, Paola.
Potete leggere la recensione di Marta Traverso sul sito di mentelocale.it, che è il web magazine per eccellenza di Genova, e c'è una bella recensione, e potete, digitando A testa alta su Google, che credo sia una cosa che ormai è chiunque è in grado,
certo,
di fare, trovare gli innumerevoli siti dove potete procurare se possedete una PayPal o una carta di credito o un banco posta o quant'altro. Ma ecco,
Paola, sei splendida.
Io spero che questo processo cognitivo se possibile. Ti voglio bene, Leonora.
Anch'io,
ormai
anch'io.
Siamo vecchi amici.
Ok, ciao tesoro. Buona serata.
A tutti e tutte, in particolare te.
Ciao, ciao Paola.
Favolosa. Ciao. Ciao, ciao tesoro, ciao.
Un suggerimento da parte di Paola Invernizzi a proposito di inclusione, invece dell'asterisco per dire maschio e femmina, per non scrivere la finale di il genere finale, basta mettere la chiocciola, sì, è vero. È vero, lo stiamo già un po' facendo, eh. John Grant, Sensitive New Age Guy. Understanding of the state that we are in. She didn't run away and hide. She stayed right to the bitter end. He demanded our attention and we tried to do our best. She was taking us to school, but most of us would fail the test.
It with a smile while demonstrating latex grace. And with time I saw him less and less. I don't know where he went, but it was I who ran away to some far foreign speaking place.
Lasciamo Joe Grant. 21:50, voliamo nella canzone italiana. Siamo in collegamento con Valeria Vaglio. Ciao Valeria.
Ciao, buonasera.
Bentornata all'altro martedì, la ricordiamo, è ormai amica dell'altro martedì perché è un account autrice, vero Valeria?
Ebbene sì, l'ho scelto, anzi è un mestiere che ha scelto me.
È il mestiere che ha scelto te. E ti avevamo incontrata nel 2008 dopo il tuo anno di svolta, visto che avevi partecipato nella categoria giovani al Festival di Sanremo. Il brano era bellissimo, Ore ed Ore, dove appunto parlavi chiaramente di amore. Giusto?
Sì, esatto.
Senza paura che fosse assolutamente innaturale oppure assolutamente da nascondere. Adesso dici due parole di cosa pensi di questo Sanremo 2015.
Sai, il discorso è
il
sempre
volo.
Molto soggettivo. Io per quanto riguarda il podio ne avevo attaccati due su tre in ordine sparso. Ovviamente sono rimasta, come dire, da un punto di vista prettamente di gusti, un po' stupita dei vincitori. Però poi alla fine, facendo insomma un rapido così check di tutto, effettivamente ci sta, cioè corrisponde molto a quello che poi piace in un festival come quello di Sanremo. Tutto sommato, per esperienza personale, posso dire che chi sussurra a Sanremo non riesce mai ad averla meglio, ecco. Diciamo che l'urlatore funziona sempre molto di più.
Bene, allora ascolta, Valeria Vaglio sarà il 20 febbraio all'Alveare di Milano per proporre, c'è un nuovo album?
Sì, è un nuovo album, è il terzo, e quindi numero perfetto, e devo dire che sono molto contenta di questo lavoro perché è un'autoproduzione, quindi l'ho fatta precisamente come piace a me. Con molta più fatica, ovviamente, come tutte le autoproduzioni, però è stata una bella soddisfazione vedere uscire questo album, e quindi lo proporrò in questa fase, in questa diciamo situazione acustica, in cui ci sarà una bassista e un'altra chitarrista con me, e quindi ci alterneremo un po' sul palco facendo anche pezzi dei dischi precedenti, compreso quello di Sanremo.
Certo, Valeria Vaglio, Il mio vizio migliore, live tour all'Alveare, diciamo esattamente venerdì 20 alle ore 21, poi se saranno le 21:30 lo sapete, è normale, entrata con tessera. I tuoi pezzi, gli ultimi pezzi che ti hanno cosa ti ha ispirato agli ultimi pezzi? Dacci qualche anteprima riguardo cosa ti ha ispirato in questi brani ultimi, che se adesso riusciamo ne cerchiamo anche uno.
Sì, beh, allora ovviamente si parte sempre da esperienze personali, però devo dire che man mano che si va avanti, forse anche nella scrittura o con l'età, ci si viene anche coinvolti da cose che magari non sono prettamente tue, e c'è per esempio anche un brano dedicato a una lettera di un soldato dall'Afghanistan, è una cosa che mi ha toccato molto, soprattutto perché mi sono domandata che cosa si può provare rimanendo in Italia. Quindi magari parenti, amici che insomma sanno che ci sono queste persone lontane e magari non riescono neanche ad avere troppe notizie, e poi ovviamente la sfera personale, quella affettiva, che viene sempre messa in rilievo perché è la cosa maggiore che ti può ispirare quando scrivi.
Bene, allora io direi di sentire, se riusciamo, il mio vizio migliore, un live che ci vuoi consigliare qualcosa? Sto cercando ma non trovo, perché prima ho avuto dei problemi con YouTube. Dove posso trovare un pezzo buono da ascoltare, Il mio vizio migliore?
Ma credo che ci sia anche su Spotify.
Allora proviamo a cercarlo. Esatto, lo stiamo cercando. Scusami l'errore, ma ho avuto dei problemi con il PC. Allora, dopo quanto torni a Milano, Valeria?
Beh, da un po' che non ci... Sì, forse un paio... Da novembre, perché a novembre ho suonato anche a Milano, ma adesso ci sarò anche, insomma, sarò abbastanza in zona con le prossime date. Quindi, insomma, se magari qualcuno non ce la fa proprio venerdì, ci sono...
Ho visto che sei il 14 marzo...
Esatto.
A Italy Palco, Smeraldo.
Esatto, sono allo Smeraldo con una band molto brava. E loro sono di Torino, e insomma ci sarà un'altra tipologia di spettacolo, perché credo sempre che sia bello cambiare, modificare, senza ovviamente perdere l'anima fondamentale del disco, però è bello coinvolgere musicisti, persone, perché si tratta sempre di sensibilità artistiche diverse, quindi ogni volta ne viene fuori uno spettacolo diverso, seppur magari con gli stessi pezzi.
Bene, allora tutte all'Alveare assolutamente venerdì 20 oppure assolutamente il 14 marzo, ma se volete avere più informazioni di tutti i suoi concerti www.valeriavaglio.com e adesso ci ascoltiamo Il mio vizio migliore. Grazie Valeria.
Grazie mille a voi, grazie mille.
Ci vediamo il 20, ciao.
Certo.
Che dovrei cambiare, che non mi faccio mai sentire, amiche per modo di dire, soltanto quando ti conviene. L'opportunismo non è amore, ma a volte si traveste bene. Non chiedermi un altro favore, che a dirti no poi ci sto male. Voglio bene, l'affetto nella rabbia muore, monologhi da grande attrice, comunque recitati male, la mia battuta nel copione, e tra parentesi alla fine.
Valeria Vaglio, Il mio vizio migliore, sarà in concerto venerdì alle ore 21 all'Alveare. Ricordo esattamente l'indirizzo in Via della Ferrera 8, zona Navigli. Ricordo a tutti quanti che occorre entrare con tessera. A questo punto, cari ascoltatori e care ascoltatrici, direi che siamo giunti al termine di questo 17 febbraio 2015. L'altro martedì ormai sta giungendo al suo termine. Noi ci sentiremo settimana prossima, sempre la stessa ora alle ore 21, e a questo punto direi di partire con la sigla e continuate con i programmi.